Questa volta qualcuno di voi sicuramente sarà anche la volta scorsa, probabilmente la maggior parte di voi, abbiamo fatto un po' la cornice della cornice, in qualche modo, no? Cioè abbiamo visto il panorama della pittura realista nei principali, diciamo, movimenti, insomma, della pittura realista in Europa, quindi soprattutto in Francia, dove in qualche modo questo realismo pittorico nasce nell'Ottocento, e ovviamente anche in Italia, perché la cosa ci interessava direttamente per il discorso dei Matteiani e di Giovanni Fattori. Abbiamo in particolare visto come effettivamente il movimento di Matteiani debba molto a quelle prime ricerche che i realisti francesi, della scuola di Barbizon soprattutto, ma anche artisti ad essa collegati, non soltanto Courbet, Millet, ma anche Daumier per esempio, avevano sviluppato proprio nella prima metà dell'Ottocento. E abbiamo anche visto come in qualche modo tutta l'attenzione che in particolar modo i Matteiani italiani hanno rispetto alla luce soprattutto e all'uso dei colori puri, ne riparleremo ancora anche a proposito di Fattori, sia di fatto qualcosa che comunque in Europa arriva in qualche modo in anticipo rispetto a quello che sarà il movimento degli impressionisti. Ovviamente il movimento degli impressionisti poi approfondirà alcuni aspetti anche da un punto di vista tecnico, farà un passaggio ulteriore, però il Matteiani di fatto operano già nel 1855, la prima esposizione impressionista è invece nel 1874, quindi circa 20 anni dopo. Oggi ci concentriamo di più sulla figura di Fattori, anche se nelle prime immagini che vi mostro avremo modo di riprendere qualcuna delle immagini che abbiamo visto la settimana scorsa per chi c'era, in modo da ricollegarci al meglio e avere un quadro di riferimento. Ecco, questo che vedete è un paesaggio che abbiamo già visto la settimana scorsa, un paesaggio di Corot, artista inglese, infatti non è Corot, ma è Constable, ho sovrapposto i nomi, un paesaggio che Constable dipinge tra il 1824 e il 1825, e tenete conto che nel 1824 Constable espone a Parigi, espone al Salon, e quindi questa diventa una grande occasione soprattutto per gli artisti francesi che iniziano ad interessarsi di realismo, di paesaggio realista, per vedere qualcosa di assolutamente nuovo, cioè un paesaggio che non è più un paesaggio idealizzato, idilliaco, abitato da fauni, da veneri e da amazzoni, ma è invece un paesaggio il più possibile reale, sia nella scelta della tavolozza, della situazione climatica, che non è il classico cielo terso, no? E anche per un uso del colore molto appunto vero, molto anche spregiudicato, perché non va lì a rifinire i chiaroscuri dei singoli dettagli, ma ma invece mira soprattutto all'effetto realista. 1825, siamo questa volta invece in Italia, ma è un pittore francese quello che noi vediamo, Corot. Ecco, Corot mostra proprio in quegli anni di aver ricevuto questi insegnamenti, soprattutto guardando le novità portate dall'inglese Constable in Francia, e durante il suo viaggio romano realizza questo bellissimo paesaggio assolato, vedete, in cui veramente la tavolozza è molto ribassata, non ci sono quei colori sgargianti eccessivi dei paesaggisti precedenti, e soprattutto grande protagonista è la luce. Al centro del quadro abbiamo quella spuma bianca, bianchissima, che il fiume va a creare, realizzata con alcune pennellate a bianco di piombo, e accanto l'ombra dell'albero sull'acqua stessa, e poi i riflessi del paesaggio nell'acqua. Quindi tutto è incentrato soprattutto su un verismo nella riproduzione del dato luminoso. Questo, altra opera di Corot, che avevamo detto, insomma, in qualche modo preannunzia quello che sarà l'interesse anche dei macchiaioli per la luce, ma siamo qui negli anni 30 dell'Ottocento, quindi ben prima ovviamente che il movimento macchiaiolo abbia inizio, perché vedete qui al centro quei tronchi che sono quasi mangiati, no, nella parte alta dalla luce, quasi questa lotta tra materia e luce che sarà poi il motivo principale di interesse per i macchiaioli e per fattore. Questo paesaggio invece di Daubigny, che dicevamo, in qualche modo ci mostra soprattutto questo, diciamo, accenno a quello che poi diventerà il impressionismo dei colori, invece poi l'impressionisti, questo è il famoso campo di grano di Monet. E avevamo visto anche, ho visto molte più opere, ovviamente ve ne mostro soltanto due o tre, che questo realismo nella prima metà dell'Ottocento in Francia non è solo un realismo del paesaggio, ma è un realismo che a un certo punto, ben presto, comincia ad interessarsi anche alle persone, alla figura umana, ma non soltanto alla figura umana dal punto di vista descrittivo, che insomma sarebbe cosa poco diversa dal sistema, insomma, del paesaggio, cioè, scrivo paesaggio, descrivo una persona, ma la figura umana vista anche nel suo contesto sociale, nel suo ruolo sociale, con un interesse tematico e anche di tipo sociale, sociopolitico, diremmo noi oggi, no? Sono artisti che spesso sono molto sensibili alle istanze del socialismo europeo. E questo è Daumier, caricaturista, abbiamo visto anche delle caricature sue la settimana scorsa, che si interessa quindi del reale, quindi delle povere donne del popolo e addirittura dei bambini. Insomma, vediamo due opere in cui i protagonisti sono donne e bambini, sono coloro che di solito, insomma, non sono particolarmente considerati. E anche vediamo per la prima volta un aspetto di pregnanza della luce fondamentale, perché l'opera sulla destra, vedete, ha i due protagonisti che sono non solo socialmente poco interessanti, diciamo, secondo la mentalità ovviamente della pittura accademica precedente, ma sono anche presi come soltanto un canale d'artista, no? Si potrebbe dire, avrebbe potuto riprendere, insomma, un soggetto, no? Invece di metterlo bene in posa con un'illuminazione giusta, eccetera, eccetera, me le riprende e perfettamente controduce, in modo che noi non riusciamo a distinguere i lineamenti del volto della donna, soprattutto, no? Che è proprio in contrasto con questa luce abbagliante che si riflette sulle case retrostanti. Quasi a dire, vedete, è una ripresa dal vivo, addirittura che ha sorpreso il personaggio, non ha avuto il tempo di mettersi in posa. L'artista riprende una veduta, no? Per quello che è, uno spicchio di realtà per come si propone. E il famoso vagone di terza classe di Daumier, in cui ancora una volta delle persone che stanno viaggiando, ma lui ritrae il vagone di terza classe, perché quello è quello che interessa, con tutta, insomma, la stanchezza delle figure, questi viaggi lunghissimi, il bambino che addirittura si addormenta all'interno dell'ombra creata dal corpo di questa invece figura femminile più anziana con un paniere in mano. Il famoso, le famose spigolatrici di Millet, siamo sempre qua ormai negli anni 40 dell'Ottocento, custodite al Museo d'Orsay di Parigi, come la preghiera dell'Ave Maria, anche qui i soggetti chiaramente sono dei poveri, diciamo, classe umile, e delle donne, per di più, lavoratrici. No? Quindi ovviamente anche tutti gli aspetti di sensibilità sociale di questi artisti. Qui i contadini colti nel momento in cui interrompono il lavoro per recitare l'Ave Maria all'invito delle campane di quella chiesa di cui vedete spuntare il campanile all'orizzonte. Anche loro perfettamente colti in controluce, come nessun pittore accademico avrebbe mai fatto. Qualsiasi pittore accademico avrebbe rappresentato un paesaggio con dentro delle bagnanti o appunto delle ninfe con un chiaroscuro dei loro corpi perfettamente modellato, come avrebbe fatto Raffaello, no? Quelli erano i modelli. E qui appunto siamo arrivati alla conclusione della premessa, il famosissimo quadro di Courbet, gli spaccapietre, che lui realizza all'inizio degli anni 50 e che alcuni pittori italiani vedranno all'esposizione internazionale, all'esposizione universale di Parigi nel 1855. Ecco, questo, la visione di questo quadro e di altri quadri che Courbet espone al Salon, all'esposizione internazionale, scusate, nel 1855 a Parigi, sono in qualche modo all'origine, danno il via ad un cambiamento radicale di alcuni artisti che stavano studiando pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze. E all'Accademia di Belle Arti di Firenze c'era un insegnante di pittura che era appunto un insegnante di fattore di lega, che era Giuseppe Benzini. Giuseppe Benzini era l'autore per esempio di questo quadro, di questi due quadri che rappresentano Leopoldo II di Toscana e sua moglie, che apparteneva alla schiatta dei Borbone, che vengono ritratti. Questo è il maestro di fattore. Vedete, in fondo potremmo dire nulla di più convenzionale di due ritratti di questo tipo. Certo, sono due ritratti di potere, dovevano essere per forza non eversivi, no? Ma in realtà nella pittura del maestro di fattore non ci sono elementi di quella rivoluzione dell'arte che di fatto poi i Macchiaioli porteranno avanti. Quindi un'impostazione, potremmo dire, tizianesca, fondamentalmente, raffaellesca, tizianesca, insomma, un revival del grande Rinascimento, della grande pittura del Cinquecento italiano, no? Quasi il ritratto di Leopoldo potrebbe sembrare, insomma, sembra aver guardato ai modelli accademici neoclassici di Ingres, di David, ecco, che sono pittori francesi di qualche tempo prima e contemporanei, che avevano fatto anche i loro grandi ritratti di potere. Pensate ai famosi ritratti di David di Napoleone, no? Sulla destra invece questo quadro che raffigura la moglie sembra proprio quasi un quadro del Cinquecento veneziano, un ritratto tizianesco con la nobildonna veneziana seduta in poltrona, con il classico drappo di solito di velluto verde o di velluto rosso che pende da una parte e la finestra aperta sul paesaggio alla meta. In questo caso c'è proprio un'apertura molto grande, insomma, più o meno il modello è quello tizianesco del Cinquecento. Insomma, una pittura di revival, come nell'Ottocento abbiamo le architetture di revival, no? I palazzi neogotici, neorinascimentali, neoclassici, neomanieristi e via discorrendo. Ecco, Scene, questo è sempre è il maestro del maestro di fattori. Scene, vedete, di vita per esempio romana. Quindi questo si faceva, si insegnava all'Accademia di Firenze, all'Accademia di Belle Arti. Scene della storia antica, è la famosa pittura di storia, quella che in Accademia già nel Settecento veniva proprio definita come pittura di storia. Un pittore, per essere un pittore importante e quotato, doveva essere un pittore di storia, cioè un pittore a cui venivano commissionate scene della storia antica oppure episodi mitologici che venivano raffigurati perché in qualche modo erano edificanti, perché mostravano le virtù civiche, le virtù del sovrano, e venivano di conseguenza rilette, no? Come degli exempla, no? Edificanti, che erano applicate alla figura del sovrano stesso. Guardate quanto simile è la scena che abbiamo visto un attimo fa con questo famoso quadro di David, il giuramento degli Orazzi, altro quadro che abbiamo intravisto l'altra volta, un grande neoclassicismo. Quindi tutta la scena è assolutamente impostata, assolutamente studiata, con una prospettiva perfetta, e i personaggi si presentano sulla scena con consapevolezza di sé, in maniera apparentemente disinvolta, ma in realtà in pose declamatorie quasi da attori dell'opera, no? Con una gestualità drammatica che vuole essere soprattutto molto chiara, no? Nell'espressione del concetto ideale che viene rappresentato. Quindi potremmo dire l'esatto contrario di quello che abbiamo visto fare ai pittori, ai realisti francesi fino a poco fa, no? Che raffigurano, invece tendono a raffigurare la realtà per quello che è, no? In maniera assolutamente quasi verista, potremmo dire. Questo è la raffigurazione del re di Francia Carlo VIII mentre sta di fatto conquistando, sta entrando in Firenze nel Cinquecento, ed è un'opera proprio di Giuseppe Mazzini, quindi del maestro rifattore. Ecco, vedete che anche lui una pennellata qui forse un pochino più veloce, un pochino più disinvolta, meno impostata, ecco, di quella che abbiamo visto nei due ritratti di Leopoldo II e della moglie, ma il soggetto è chiaramente un soggetto storico, è una pittura di storia, no? E il soggetto entra, ovviamente il protagonista sta al centro della scena, è immediatamente distinguibile, lo vediamo di fronte, quindi siamo in prima fila, di fatto siamo riusciti tra i cittadini di Firenze di quel giorno, siamo casualmente riusciti ad essere in prima fila nel posto migliore per riuscire a vedere Carlo VIII che entra, quindi posto assolutamente privilegiato, prospettiva assolutamente studiata e impostazione assolutamente teatrale scenica, no? Quindi anche il maestro di fatto è perfettamente inserito all'interno della tradizione accademica precedente come tematiche e come schema raffigurativo. Questo è invece Saverio Altamura, un compagno potremmo dire di studi, un coetaneo insomma di fattori, che è colui uno di quelli che arriverà assieme anche a Domenico Morelli e ad altri a Parigi nel 1855 e che vedrà i famosi spaccapietre di Courbet, quel quadro che abbiamo visto poco fa. Anche lui, vedete, ha una poetica assolutamente allineata a quella accademica. Grande revival medievalista, questo è il matrimonio di Bondelmonte dei Bondelmonti, un personaggio in vista della Firenze della fine del XII, inizio del XIII secolo, che muore all'inizio del Novecento, e questo è il funerale di Bondelmonte. Anche qui noi siamo in posizione ovviamente ottimale, il cadavere di Bondelmonte al centro è chiaramente il protagonista della scena, e il protagonista della scena è anche tutta la tradizione religiosa insomma della Firenze del 200, quindi questo grande revival di Medioevo che tanto piaceva in quegli anni. Questi artisti, abbiamo già visto l'immagine del Caffè Michelangelo l'altra volta, questi artisti dell'Accademia di Firenze appunto andavano a bere il caffè e a scambiarsi le loro idee, finiti gli studi, al Caffè Michelangelo che stava in Via Larga, quella Via Larga che poi prese il nome di Via Cavour al numero 21. Il caffè non esiste più, esiste ancora il palazzo. E all'interno di questo palazzo, qui abbiamo piccolo schizzo caricaturale che mostra proprio gli artisti all'interno del primo piano del Caffè Michelangelo che si stanno scambiando animatamente le loro impressioni, abbiamo appunto il ritrovo di tanti tra questi personaggi, tra questi c'è anche appunto Saverio Altamura, ci passa anche Domenico Morelli, che è l'autore di questo ritratto negli primi anni 50 dell'Ottocento, che si intitola gli iconoclasti. Anche qua revival medievale, la raffigurazione di questi iconoclasti, vedete che stanno distruggendo alcune immagini sacre. Questo è Domenico Morelli prima della visita a Parigi nel 1855, quando vedrà gli spaccapietri di Courbet assieme a Saverio Altamura. Questo è Domenico Morelli negli anni 70 invece dell'Ottocento, un quadro bellissimo che sta alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, Le Tentazioni di Sant'Antonio. Vedete, è cambiato moltissimo. È cambiato moltissimo perché chiaramente lui, dalla visione di quegli spaccapietri di Courbet a Parigi, ha iniziato un percorso di ricerca del vero. Per cui Tentazione di Sant'Antonio, addirittura Sant'Antonio non è neanche rappresentato con tutti gli attributi, no, della tradizione medievale attribuiti a Sant'Antonio Abate, no, il Tao, la barba lunga bianca, il cappuccio, il bastone con il campanellino, il maiadino, eccetera, eccetera, tutti questi elementi, e rappresentato invece come un giovane eremita nel deserto, una pennellata, vedete, assolutamente realistica, una tavolozza abbastanza povera, tutti i colori tra il marrone e il giallo, a parte la veste un po' bluastra di Sant'Antonio, e i capelli rossi della apparizione, no? Che lo tenta da sotto di una stuoia, che è quella dove lui dorme. Quindi proprio ci cala nella realtà, no? Di una anacoreta del deserto dei primi secoli della cristianità, del terzo secolo dopo Cristo, con una straordinaria attenzione alla luce, vedete che viene da destra e che proietta un'ombra molto nitida su quel muro tutto irregolare alle spalle del santo, che non ha aureola, non ha nessun elemento che rompa, no, questo realismo della scena. Questa è un'opera però che lui arriva a fare, a realizzare appunto circa 20 anni dopo aver visto gli spaccapietre di Bourbet, che qui noi rivediamo. 1855, questi artisti vedono gli spaccapietre di Bourbet. 1854, così Giovanni Fattori si raffigurava in un bellissimo ritratto che trovate anche esposto in mostra. Lui si presenta come pittore, giovane, consapevole e proiettato, insomma, verso il futuro della sua ricerca artistica, con la tavolozza e il pennello in mano, questo ciuffo, no, un po' così volitivo, ecco, come anche il suo sguardo, e vedete che effettivamente ha una pennellata abbastanza libera, non è proprio accademico, però insomma una pennellata ancora abbastanza composta, no? e convenzionale, tenendo conto anche che si tratta di un autoritratto, di un'opera che fa per sé, non di un ritratto che sta facendo per un committente e per il quale quindi deve utilizzare, insomma, un sistema abbastanza composto e tradizionale. Questa è un'altra opera di Giovanni Fattori, una delle prime opere che lui realizza ancora al periodo dell'Accademia, quindi quando sta viaggiando tra le lezioni del suo maestro di pittura Rozzini e il Caffè Michelangelo, dove incontra, insomma, tutti i suoi amici e dove fervono invece fermenti di novità. Ecco, è una di quelle scene, in fondo, abbastanza in linea con quelle scene medievaleggianti che abbiamo visto in precedenza, il matrimonio di Buondelmonte, le scene, insomma, del suo maestro e dei suoi compagni di studi. Questa è Maria Stuarda che sta visitando il campo della battaglia. E ovviamente al centro c'è un cadavere, c'è lei con alcune compagne e un prete che stanno in qualche modo assistendo i moribondi, stanno vedendo la situazione. Quindi il tema è un tema classico, no? Di storia, pittura di storia. Però già qua, e siamo nel 1860, quindi il famoso spaccapietre di Bourbet è già stato visto e ha già avuto i suoi echi. Fattori non l'ha visto personalmente, ma ha sentito i racconti di chi l'ha visto direttamente. C'è qualcosa però di nuovo rispetto alle letture di storia che abbiamo visto fino adesso, quelle fatte dagli altri pittori italiani. E cioè, al centro c'è la protagonista, sì, ma è Stuarda, vista che potrebbe essere, diciamo, il tema edificante della regina, che non sta chiusa nella sua torre d'avorio, no? Ma scende in mezzo al popolo, insomma, in qualche modo ai soldati. Al centro però c'è un soldato morto e il cielo non è il cielo terso della vittoria, ma è invece un cielo abbastanza nuvoloso, e dietro ai personaggi, alla scena, ferma ancora la battaglia e ancora si alzano nubi di polvere, no? Quindi vediamo già qua che c'è un certo intento realista abbastanza spiccato rispetto alle opere medievaleggianti che abbiamo visto in precedenza. Anche l'idea di questo paesaggio, di fondo un po' scuro, no? Pieno di ombre, insomma, senza dei riflettori da teatro, da palcoscenico messi nei punti focali perché noi, perché il pittore possa poi sbizzarrirci a rappresentare tutti i minimi dettagli come avrebbe fatto un pittore fiammito, no? No, c'è ombra e di conseguenza, insomma, non si vede granché. Anche questo è un aspetto di realismo, no? Perché i pittori, anche mondo e mondo, hanno sempre cercato di illuminare, no? I luoghi, le cose che volevano descrivere e di non lasciare troppo all'immaginazione, che invece era piuttosto la poetica realista. Ma vediamo come questa ricerca, che qui vediamo un po' nascosta nelle modalità, nello schema rappresentativo, l'idea di mettere un vinto in primo piano, per esempio, un cadavere, e non dare invece il senso del trionfo, come questi elementi, un po' alla volta, avranno la meglio e arriveranno addirittura a creare fattori, gli altri Machiavelli, una particolare impostazione non solo nella modalità della raffigurazione, ma anche nella scelta dei soggetti stessi, nella scelta dei temi. Vi ricordate, questo è il confronto tra il quadro del maestro con Carlo VIII Pietro in Firenze e il quadro invece dell'allievo. La pittura, effettivamente, guardate quelle erbe un po' ingiallite, no? Ci sono alcuni degli elementi dei paesaggisti francesi, no? Che abbiamo visto in precedenza, però il tema è ancora quello storico. Questo è invece, l'altra volta è una delle poche opere di fattori che abbiamo visto l'altra volta, è invece la prima grande commissione, dato che lui ha del governo proprio nel fattore del 1862, di raffigurare il campo italiano durante la battaglia di Magenta. Possiamo dire che questo è in fondo il primo quadro di storia propriamente macchiaiolo, ecco, di fattori. E adesso andremo a vedere la differenza, il salto che c'è stato tra il quadro raffigurato 2 anni prima con Maria Stuarda nel campo di battaglia e questo invece, il campo italiano alla battaglia di Magenta. Piccolo inciso storico, nella battaglia di Magenta, ovviamente cosa è successo nel 1859, in Savoia, Vittorio Emanuele, soprattutto insomma, la mente di tutto questo che era Cavour, volevano ovviamente conquistare il Lombardo Veneto, che era in mano agli austriaci. Per fare questo però hanno bisogno dell'appoggio dei francesi. Di nascosto, alla chetichella, sotto sotto, Cavour firma con Napoleone III gli accordi di Plombières. Gli accordi di Plombières prevedono l'appoggio da parte di Napoleone III ai piemontesi, allo Stato Sabaudo, contro gli austriaci, ma soltanto per legittima difesa, cioè solo se gli austriaci avessero attaccato per primi. Cavour dà disposizione di fare tutta una serie di manovre militari le più appariscenti possibile nelle zone calde di confine con il Lombardo Veneto, fino a che a un certo punto gli austriaci attaccano e a quel punto entra in gioco Napoleone III, ci sarà la conquista della Lombardia e anche di parte del Veneto con le battaglie di Magenta, Solferino, San Martino e via discorrendo, fino a che appunto non si arriverà poi ad una pace che Napoleone III firma con Francesco Giuseppe, in cui si decreta l'annessione della Lombardia allo Stato Sabaudo, ma non del Veneto. Sappiamo nel 66, mentre invece per riconoscenza in qualche modo i Savoia saranno costretti a lasciare a Napoleone III della Francia la Savoia, proprio di cui provenivano, e Nizza. La battaglia di Magenta quindi era stata una battaglia vittoriosa, che aveva visto il trionfo dei franco-piemontesi sugli austriaci. Ebbene, Fattori decide per un quadro di commissione pubblica di non rappresentare il grande generale che sta entrando in battaglia e sconfiggendo tutti gli avversari, no? Come abbiamo visto fare il suo maestro, che mostra Carlo VIII che entra, no? Al centro della scena trionfante, ma invece raffigura il campo di battaglia, raffigura i vinti, o meglio, i morti, i caduti, insomma, anche nello schieramento vittorioso. E infatti vedete che al centro sta quel famoso carro che abbiamo visto la volta scorsa con due suore che stanno assistendo un altro ufficiale in uniforme bianca, mentre altri ufficiali sono di lato e lì a sinistra vedete anche dei caduti, dei morti e in fondo quella famosa polvere della battaglia che anche qui si leva, qua vedete un ingrandimento della scena centrale. Il tutto con una straordinaria attenzione alla luce, già qua. Guardate solo gli agenti in primo piano, che cosa abbiamo? Prima ancora di vedere qualche uomo, qualche animale, in primo piano lì sulla strada, sulla sinistra, c'è una grande ombra, è l'ombra proiettata dal sole. Ecco, soprattutto Fattori, ma anche Lega, tutti i macchiaioli avranno questa attenzione alla luce assolutamente straordinaria, che hanno imparato dai francesi, ma che sviluppano un carattere assolutamente autonomi, come diceva appunto Martelli, Vino Martelli, un po' il critico, il biologo, se possiamo dire, del movimento macchiaiolo. Si tratta di solidità, rappresentare la solidità dei corpi sotto la luce del sole, e questa è un'espressione che veramente ci può aiutare a leggere tutta la parabola artistica di Giovanni Fattori. Ed entriamo anche nelle vicende private di Fattori, che anche queste in mostra saranno molto ben rappresentate. In mostra c'è questo quadro, che è il ritratto della prima moglie, Settimia, la prima moglie di Fattori, che lui di fatto perderà molto presto. Lui ha seppellito, possiamo dire, tre donne, tre mogli, ecco, che conosceremo, vedremo quel ritratto anche della terza, che è quella che muore, Fanny, che muore pochi mesi prima di Giovanni. Alla prima moglie lui rimarrà comunque sempre molto legato, perché Settimia, già qui lo vedete, forse con questa veste un pochino abbondante, un pochino morbida, no? Nella quale lei sembra un po' ballare all'interno, ecco, forse denota già lo scatenamento della malattia, della tisi, a causa della quale lei sarebbe morta pochi anni dopo, muore già nel 1867. Vanno in viaggio di nozze nel 1862, quando proprio lui deve realizzare il dipinto La Madonna di Magenta, e lui la porta in viaggio di nozze. Fanno sì, insomma, Torino, Genova, Milano, e poi casualmente Magenta sul Verino San Martino, insomma, diciamo che la coinvolta, ecco, nella sua ricerca artistica, perfino durante il viaggio di nozze. Lui a lei appunto rimane molto legato, dopo vedremo anche alcune opere in cui lei in qualche modo compare. E sono gli anni in cui anche altri artisti, non soltanto lui, si occupano dei movimenti, dei moti, dei movimenti risorgimentali, quindi insomma questa grande stagione delle guerre di indipendenza. E qui vediamo appunto Cecioni con la donna che sta cucendo il tricolore, un artista, questo compagno, diciamo, di Fattori, nel quale vedete forse, con rispetto alla poetica di Fattori, che vedremo anche dopo, arriverà sempre più a sfaldare, no? Ad avere questa pennellata sempre più libera e quasi a sfaldare le forme, anche se di fatto la forma rimarrà fondamentale nell'estetica di Fattori, mentre invece questo artista lascia di solito le forme abbastanza compatte, pure, pulite nel disegno, e pone l'accento esclusivamente su questa luce chiara che entra dalle finestre. Quasi ci può far pensare in alcune scene ad un Piero della Francesca o ad un Vermeer, no? Quasi una luce fiamminga, o nel primo Rinascimento italiano. Guardate per esempio queste, che sono le donne che invece stanno preparando le camicie rosse dei garibaldini. Con questa luce abbagliante che viene da dietro, noi vediamo loro un po' in controluce, qua vedete l'uso dei colori puri molto spesso, che è una poetica che poi Fattori utilizza in maniera quasi scientifica, soprattutto nel primo periodo, cioè l'idea di utilizzare i colori puri accostati sulla tavolozza, perché questo può esaltarli grandemente. Il contrasto, soprattutto il bianco, diceva Fattori, al contrasto con un colore puro come il blu o come il rosso, dà il meglio di sé, viene quasi fuori dal quadro e ci dà quasi la sensazione proprio di essere abbagliati. E vedete che comunque la poetica è una poetica fortemente legata ai moti e alle guerre di indipendenza. Addirittura la stessa tenda bianca, vedete in alto, è fermata da un enorme giallo del moto. Questo invece è Vermeer, quindi non c'entra niente, chiaramente non c'è un riferimento diretto al dipinto
pittura fiamminga, olandese o del Rinascimento, però certamente insomma, questi artisti si avevano studiato all'Accademia, conoscevano gli studi di luce fatti dagli artisti dei secoli precedenti e come non pensare che avessero presente alcuni di questi interni con la luce che entra dalle finestre, questi ovali femminili, no, dei volti delle donne che vengono presentate quasi come dei solidi geometrici illuminati dalla luce, altre opere di Vermeer, di interni, sempre con questo protagonismo della luce che entra dalle finestre. Sempre 1860-61-62, i soldati francesi in Italia, avvistati, no, in prossimità del confine, e questo è fattore, questo torna ad essere fattore, e qui vediamo per la prima volta forse la grande novità del suo uso spregiudicato del colore della pennellata, cioè non è più una pennellata descrittiva. Il suo interesse non è quello di descriverci come sono fatti le divise, i bottoni delle divise dei soldati francesi. Quello che a lui interessa è darci questo senso di questa materia, no? Di corpi che è illuminata dalla luce, è quasi erosa dalla luce, vedete addirittura quel bianco sopra ai tamburi di questi soldati come spicca. E questa invece è un'opera, lo vedete dal punto di vista tecnico, un pochino più pulita, no? Perché non ha questa pennellata proprio buttata lì, no? Fortemente materica, perché è un'opera di questa pubblica, siamo nello stesso anno ed è la raffigurazione di un'altra scena, non più la battaglia di Magenta, ma questa volta Garibaldi che entra in Palermo, quindi la spedizione del Mille, l'altra grande spedizione che porta all'annessione appunto di tutto il sud Italia, mentre contemporaneamente i soldati invece dell'esercito piemontese, soprattutto i soldati sardi, invadevano lo Stato della Chiesa e di fatto annettevano le Marche e l'Umbria. Si costituiva in qualche modo l'Italia unitaria, anche se ancora mancavano il Veneto e chiaramente Roma. Vedete, anche qui c'è certamente Garibaldi di profilo che sta entrando in scena, anche perché se non ci fosse stato quello non sarebbe stato più il dipinto commissionato, cioè l'ingresso di Garibaldi in Palermo. Però tutto sommato non è un Garibaldi presentato come il Carlo VIII che abbiamo visto prima, no? Al centro dell'opera in realtà non c'è Garibaldi, ma c'è un grumo di camicie rosse che è di fatto un grumo di corpi di persone che stanno lottando, che stanno combattendo e che stanno anche cadendo. Quindi in qualche modo è vero che al centro, in primo piano, ci sta proprio un caduto. È l'esercito vittorioso, sono le camicie rosse, sono i garibaldini, è la raffigurazione del momento di vittoria, ma anche dal punto di vista tematico, con tutta questa straordinaria attenzione ai vinti, agli ultimi, ai caduti, a quelli che di solito non sono i protagonisti di un quadro di storia. E questo chiaramente non può che essere arrivato in Italia a partire da quei modelli del realismo francese che abbiamo visto prima, pittori che per la prima volta avevano messo come protagonisti di un quadro, di un grande quadro, delle spigolatrici, degli spaccapietre o i viaggiatori che viaggiano nel tempo di terza classe. Bellissima, questa c'è in mostra, bellissima anche perché è quasi una dichiarazione di poetica anche dal punto di vista tecnico, la boscaiola di Fattori. La boscaiola di Fattori che sta al centro, intanto con una grazia, possiamo dire, straordinaria, il modo in cui in maniera forse un po' mesta, no, piega il capo da una parte, afflitta un po' dalla stanchezza del lavoro. No? Anche qui abbiamo una lavoratrice donna, no? E abbiamo visto le spigolatrici di Mie, ma anche dal punto di vista tecnico, perché qua veramente Fattori sembra quasi un impressionista. E siamo 10 anni abbondanti prima della prima esposizione degli impressionisti a Parigi nel 1874 nello studio di Bradar e di Capucin. Vedete che la tecnica è quasi puntinista addirittura qui, e abbiamo tutti i colori puri, perché l'opera è tutta composta, a parte il verde, che chiaramente siamo nella natura, quindi il verde chiaramente non è un colore primario, perché è formato, diciamo, dalla mescolanza del giallo e del blu, però per il resto noi abbiamo il giallo, il blu, il rosso, il bianco. Questi sono i colori di questa tavolozza, addirittura quasi un po', insomma, da tricolore, ecco, possiamo dire. E tenete conto che, come ricordavamo anche l'altra volta, il fatto che questo movimento di Matteo si sia sviluppato proprio a Firenze era dovuto anche al fatto che Leopoldo II, che abbiamo visto nel ritratto all'inizio, è stato uno dei primi a concedere la libertà di espressione, quindi ad abolire la censura. Di conseguenza Firenze era un luogo in cui anche questi artisti, innovatori dal punto di vista pittorico, ma anche patrioti da un punto di vista politico, potevano esprimersi in maniera assolutamente più libera. E ovviamente guardate la straordinaria importanza che anche qui ha la luce che si sofferma quasi accarezzando l'ovale perfetto di questa donna provenendo da in alto a destra, no? Illumina proprio la sua tempia in maniera assolutamente precisissima, anche se poi noi avvicinandoci al quadro vediamo che in realtà non si tratta di un chiaroscuro leonardesco, no? Perfettamente tirato e accompagnato, ma si tratta invece di pennellate molto materiche, molto libere, che vengono date sulla tela. È proprio la poetica dei macchiaioli, che diventerà poi anche parte quella degli impressionisti, e cioè l'idea che se andiamo vicino vediamo solo questo profluvio di colori gettati sul supporto, sulla tela. Se ci allontaniamo è il nostro sguardo e il nostro cervello, chiaramente, no? Che fonde i colori tra di loro e ci ricompone colori e forme. Ancora donne, ancora umili, sono le acquaiole, e siamo sempre nella prima metà degli anni 60 nel Livornese. Queste sono le cosiddette macchiaiole, così era qui aveva intitolato l'opera, cioè insomma delle donne fatte a macchie. Dicevamo già l'altra volta, ma è bene ricordarlo, che questo termine macchiaioli deriva appunto da un articolo in realtà assolutamente critico in senso negativo, uscito sulla Gazzetta nel 1862, che diceva questi sono pittori da macchia. E a quel punto Diego Martelli, punto di riferimento intellettuale del gruppo e anche fattori, diranno sì, siamo pittori da macchia, nel senso che è vero, dipingiamo con le macchie, e anche insomma siamo un po' dei pittori così criticati che insomma dobbiamo in qualche modo darci alla macchia, ecco, ci sentiamo un po' dei carbonari dal punto di vista pittorico, ed erano anni di carboneria vera ovviamente quelli. E questa è una delle opere più straordinarie di Fattori, opere che insomma le riproduzioni fotografiche non possono assolutamente rendere, neanche le migliori. Questa è un'opera che va vista, cioè in mostra, anche questa per fortuna ce l'abbiamo vicina, va vista proprio dal vivo, perché intanto è piccola così. È piccola così perché il nostro Fattori, forse più di tanti altri macchiaioli, era in qualche modo realista, quasi verista, non soltanto nella figurazione ma anche nella scelta dei supporti, perché aveva questo vizio simpaticissimo in realtà di dipingere di getto e di prendere quello che gli capitava sotto tiro. Molto spesso erano i coperchi di legno delle scatole dei sigari toscani. Ecco, questo è un coperchio di una scatola di sigari toscani, quindi questo, pensate un po' alle dimensioni che poteva avere, una scatola abbastanza grande, insomma, non tascabile, però insomma, molto molto contenuta. E ci sono moltissime opere sue realizzate su questo tipo di supporto. E questa è appunto la famosa raffigurazione del mare, della rotonda Palmieri, quindi questa rotonda, sapete che loro frequentavano molto i luoghi di mare, soprattutto poi nella zona di Castiglioncello, dove è un quadro a cui lui è rimasto sempre legatissimo. Questo quadro lui non l'ha mai donato, non l'ha mai venduto, l'ha realizzato nel 1865 e se l'è portato fino alla morte. Questo quadro stava, un quadrettino che stava appeso sulla parete davanti al suo letto, e lui sul letto di morte lo guardava. In questo quadro ci sono le donne della famiglia Fattori
nel 1865, e c'è anche Settimia, quella prima moglie, vi dicevo, a cui lui rimane comunque sempre profondissimamente legato. Si suppone, è una supposizione, che Settimia sia la prima donna al centro, il primo piano, quella un pochino accovacciata, no? Quella un pochino più schiacciata, insomma, con una posa meno baldante, meno baldanzosa, appunto dovuta alla, sicuramente alla malattia di cui parlavamo prima. Vedete, anche questo, oltre ad essere un quadro a cui lui era legato affettivamente, è certamente un quadro che ha segnato un punto d'arrivo miliare nella sua ricerca pittorica del colore della luce. Perché vedete che la cosa straordinaria che veramente ci stupisce è che di fatto tutte le possibili protagoniste della scena stanno sia al centro, stanno sia in primo piano, ma sono tutte in ombra. Quindi si va ancora una volta contro tutto quello che poteva essere una normativa accademica di composizione pittorica. Cioè, sono tutte all'ombra di questi tendoni e in qualche modo al centro di quest'opera sta questa striscia di un bianco un po' giallognolo che ci dà quasi il senso di essere proprio appagliati, e questo se lo dà soprattutto, diceva lui nei suoi scritti sul colore, soprattutto perché questo bianco è immediatamente affiancato da un colore puro, un colore primario, che è quella grande fascia blu del mare che vedete, no? E quindi questo fa sì che il blu in qualche modo spinga in fuori, possiamo dire, l'effetto appagliante del bianco di piombo della bianca. Sono diverse le opere di questi anni che sono proprio concepite in questo modo, a strisce, quasi a dire, al di là di quello che sto rappresentando, la poetica tecnica della mia ricerca è questa, i contrasti tra campiture di colore puro, che si esaltano vicendevolmente. E da lì purtroppo a 2 anni muore la moglie, lui con estrema difficoltà in questo momento, ai limiti, diremmo noi oggi, della depressione, e viene il suo aiuto Diego Martelli, appunto il punto di riferimento intellettuale del gruppo dei Maglioni, che lo ospita nella sua tenuta a Castiglioncello, che diventa uno dei luoghi, si parlava l'altra volta anche di questo fenomeno tipicamente ottocentesco della elezione del luogo, il pittore sceglie il luogo in cui la natura, il sole, la luce, no? Lo ispirano particolarmente. Monet sceglie Bordighera, poi sceglie Giverny, Van Gogh sceglie la Arles, e via discorrendo. I Barbizonieri hanno scelto Barbizon e i Maccheroni scelgono Castiglioncello. Ecco Diego Martelli, vedete anche qui la raffigurazione di Diego Martelli, in un momento anche qua, un ritratto, no? un ritratto che non è il classico ritratto di intellettuale visto nel suo studio con le sue carte, no? Ma un ritratto di Diego Martelli mentre si sta riposando la domenica a Castiglioncello. Questo è proprio del 67, quando lui si trova in convalescenza, diciamo, emotiva dal Martelli. Si trova dal Martelli che è anche dalla moglie di Martelli, che qui vedete raffigurato invece in un ritratto però più tardo, fatto nel 75, quindi una decina d'anni dopo, in una delle tante visite a casa Martelli. Anche qui lei è in relax su una sdraio, su una sedia reclinata, con ancora una volta in primo piano ma in ombra, con questo protagonismo della luce che filtra dagli alberi da destra. Questa era poi tra l'altro una donna, insomma, che era che ha faticato molto ad essere accettata, insomma, perché Diego Martelli l'aveva conosciuta in una casa di prostituzione, insomma. E quindi la maggior parte, molti, insomma, degli impressionisti non apprezzavano particolarmente, insomma, non avevano piacere, insomma, di farsi vedere, insomma, più di tanto, quindi alcuni allenteranno un pochino i rapporti con Martelli, così non sarà assolutamente per fattore, che anzi entrò proprio nelle grazie della moglie di Martelli, che se lo curò in maniera molto amorevole nel periodo della perdita della moglie. E più o meno, questo non è più fattori, perché vi mostro ogni tanto anche qualcuno dei suoi colleghi, quello che vi
vediamo insomma come andavano i movimenti in quegli anni. Questo è invece Lega, famosa pausa dopo il pranzo di Lega. Vedete che insomma la ricerca è simile, ecco, forse Lega un pochino più composto, no? Come abbiamo visto prima anche Cecioni, sono un pochino più composti nell'uso del pennello, no? Nel senso che vediamo tutto un po' più nitido, un po' più pulito, no? Nelle forme, però la ricerca della luce è assolutamente la stessa, questo quadro di grande silenzio, no? Con questo pergolato, questa luce abbagliante che arriva da destra e che illumina le spalle, cioè riesce a raffigurare, no? Le spalle di questa donna, se noi non le vediamo, insomma, ci lascia intravedere questo filo di luce e queste ombre che si proiettano a terra. Una delle cose che appassiona di più anche Fattori è proprio questo, l'idea di vedere la luce rappresentata per contrasti, quindi la luce che proietta l'ombra di un oggetto o di una figura su una parete bianca. Questo è forse uno degli aspetti che lo appassionava maggiormente. Solidità di corpi sotto la luce del sole. Qualcosa di abbastanza simile a quello che vediamo fare a Borrani, per esempio. Questa, qua siamo un po' più tardi, siamo negli anni 70, ma questa è il ritorno dalla pesca, il ritorno della palazza. E vedete che ci sono queste donne, Liguri, si sposta in Liguria, che appunto aspettano il ritorno, quindi anche qua un soggetto assolutamente prosaico. E vedete che sono perfettamente poste in controluce, un po' come le donne di Domenica che abbiamo visto all'inizio, così anche Cagliacca. E arriviamo allora ai primi anni 70. I primi anni 70 sono gli anni in cui di fatto questa poetica dei Fattori ormai si è, si è affermata pienamente. E infatti vedete che anche qui bellissimi questi cavalli, lui molto spesso rappresenta non solo il paesaggio abitato dagli uomini, dove c'è anche tutta la tematica sociale ovviamente, ma anche gli animali, soprattutto sono buoi e cavalli, questi sono i buoi che sono legati al tema sociale dei contadini, i cavalli che sono di solito legati anche al tema militare, che in realtà ritornerà più volte nel corso della sua produzione artistica, quindi non si ferma agli anni della battaglia di Magenta. E vedete che questi cavalli stanno pascolando chiaramente, ma intanto ci mostrano l'eterna, diciamo così, ecco. Non sono messi propriamente in posa. E soprattutto questo pelo lui riesce addirittura a rappresentare proprio la lucentezza, no? Il riflesso della luce sulla pelliccia del cavallo, che ci viene proprio rappresentata, mentre accanto c'è questo straordinario bagliore dorato delle erbe ingiallite e in fondo la solita striscia, la solita pennellata blu, la striscia azzurra che rappresenta il mare. Bellissimo anche questo covone, vedete un paesaggio qui invece disabitato, diciamo, ma di un fascino straordinario. Anche qua protagonista la luce, al centro dell'opera sta l'ombra del covone. Covone, tra l'altro, che ritornerà molto anche nella sua produzione di stampe, a cui accenneremo tra poco. 1873, il viaggio romano. Questi sono i barocci romani, lui viaggia a Roma e qui vedete compare per la prima volta quel tema del muro bianco e del pavimento bianco su cui si proiettano queste ombre scurissime, no? Questo gioco di contrasti che permette di dare un senso di luminosità al punto che ci sembra impossibile, quando siamo davanti a un quadro appeso a una parete di Fattori, che spegnendo la luce si spegne anche il quadro, perché sembra quasi che il quadro stesso emetta luce, no? Romani, luce. Guardate il bianco di questi buoi, per esempio, in un bellissimo dipinto realizzato intorno al 1875, che è appunto il riposo, la siesta in Maremma. I protagonisti anche qua dell'opera quasi non si vedono, perché la siesta si svolge sulla destra, non al centro, e all'interno dell'ombra di una chioma, di un albero, che non vediamo perché è fuori dall'inquadratura del quadro, quindi insomma tutto quello che dovrebbe essere posto in evidenza è in realtà posto da una parte, no? E al centro ci stanno invece in questo caso gli animali, cioè ci sta la luce, ci sta il bianco, ci stanno queste due grandi masse di corpi sotto, solidità di corpi sotto la luce del sole ancora una volta, e stanno al centro del quadro perché la luce è protagonista dell'opera, la luce e la verità, il realismo, quel verismo per spiegare il quale abbiamo chiamato in causa già l'altra volta il contemporaneo fenomeno letterario, un Manzoni che va scrivendo I Promessi Sposi, cui i protagonisti sono due poveretti chiaramente, un Verga in cui i protagonisti sono appunto gli strati, esponenti degli strati sociali più bassi della società siciliana. E straordinario, sempre nello stesso anno, la famosa vetta, no? Il muro, detto anche muro bianco, con questi soldati che sono appunto di vedetta e che in realtà anche loro vengono in qualche modo rappresentati mentre hanno questi sguardi che sono tutt'altro che insomma gli sguardi vigili, no? Del soldato a cui non la puoi fare in nessun modo, no? Sembrano quasi in qualche modo appesantiti dal tran tran, cioè dalla noia di questa loro attività di dover fare la guardia di questo muro bianco, al punto che li rappresenta mentre hanno questo sguardo un po' perso nel vuoto, chiaramente stanno pensando a tutt'altro, stanno pensando probabilmente a casa loro, alla moglie, ai parenti, in un atteggiamento di grande malinconia che riporta questa idea del rappresentare il tema, ma nel momento in cui il tema non si sta attuando, cioè nel momento della pausa, per esempio i contadini mentre si fermano e via discorrendo. Quindi una poetica antitematica in qualche modo, ma soprattutto protagonista, che qui ancora una volta di tutto questo è la luce, chiaramente è una scena immersa nella luce che è raccolta, trattenuta e rimandata a noi da questa terra bianca, da questo muro bianco, da questa parete bianca su cui si proietta ovviamente l'ombra scurissima del cavallo e del suo cavaliere, secondo quello che appunto appassionava la ricerca estetica di questi artisti. Il tutto con una tavolozza che è una tavolozza bianca, nero e blu. Non c'è altro. E questo bianco, in qualche modo, diceva Fattori, è così abbagliante, esce così fuori dal quadro proprio perché è in contrasto con l'intensità appunto del colore primario del blu. L'unica nota in qualche modo di colore differente è, lo dicevamo già l'altra volta, ma per chi non c'era, è quella grumo di escrementi che troviamo in primo piano sotto al cavallo, che sono invece marroni. Anche qua l'idea di rappresentare una scena militare tutt'altro che eroica, con uno dei protagonisti che sta in primo piano, il cavaliere che si è perso, non sta facendo il suo lavoro, sta pensando ai cavoli suoi, e il cavallo che viene colto dopo aver fatto la cacca. E questo è veramente un vertice di realismo che diventa proprio una vera e propria esplicita dichiarazione di poetica da parte dell'artista. Altre scene di battaglia, e qui andiamo un po' veloci, però vedete che il tema è sempre quello, la filosofia che ci sta dietro è sempre quella, in primo piano dei soldati di spalle, che quindi non si sono messi in posa, perché questa non è una ripresa artefatta, come vuol dirci lui, ma è la verità della battaglia, li ho colti, li ho quasi fotografati di nascosto da dietro, come un fotoreporter di guerra, no? Vedremo noi oggi, e al centro, in primissimo piano, i cadaveri dei caduti. Esattamente come in quest'altra scena di battaglia, chiamata La Carica, dove lui riesce in un altro grande intento, un altro aspetto che lo interessava moltissimo e che forse verrà sviluppato di più dopo di lui soltanto dai futuristi italiani, che erano proprio, diciamo, impallinati, potremmo dire, di questo aspetto, che è l'aspetto del movimento, del dinamismo, no? Che lui in certi quadri riesce proprio a dare, proprio grazie forse a questa libertà di pennellata che lui aveva. Guardate qua, questa scena è assolutamente straordinaria. sembra quasi, no, che non, vedere questi soggetti, questi cavalieri sfocati dal movimento, no? Un po' come se noi lasciassimo un obiettivo fotografico esposto mentre abbiamo un soggetto che si muove, ma sono cose insomma che poi in arte compariranno molto dopo, insomma bisogna aspettare il minuto che scende le scale di Duchamp nel 1912 per arrivare a questo, ovviamente espresso in maniera molto diversa, ci mancherebbe altro. Ecco, sempre in questi anni, questa sono invece un'altra scena, però fatta sempre in maniera molto più libera, perché erano quadri che faceva prevalentemente per sé, su un altro coperchio di sigari, altra scena di solda taglia, e questa è una scena invece di marittima di Maremma, che data ormai alla metà degli anni 80. Sono gli anni in cui, a partire dal 1886, lui è diventato docente, questa volta professore di pittura all'Accademia delle Arti, da cui era partito invece come allievo. E sono soprattutto la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 quelli in cui appunto lui ormai trasmette insomma, queste sue ricerche agli allievi, e al punto che appunto approfondisce anche altre tecniche, e in particolar modo la tecnica dell'incisione dell'acqua forte. E sono incisioni e acqueforti che vengono prevalentemente tratte da suoi quadri già fatti. In qualche modo, un modo certamente che aveva anche una sua finalità, insomma, far conoscere la propria opera ad estimatori, e anche perché no, ad allievi, e lasciarne un ricordo grafico che potesse avere una più rapida diffusione. Sapete che insomma, la stampa, l'incisione. Stata anche questa una grande novità nella storia dell'arte quando nasce alla fine del 400 e inizio del 500, perché cambia completamente l'impatto che l'innovazione di un artista poteva avere su tutto il panorama della storia dell'arte di quel periodo. Chiaramente a fine 400 e inizio del 500, quando un'opera di Tiziano improvvisamente, invece che rimanere soltanto chiusa dentro una chiesa o dentro un palazzo, poteva essere copiata e stampata, quindi creando le infinite copie grafiche che invadevano l'Europa, e questa è stata ovviamente una grande innovazione nella diffusione delle idee artistiche. Qui ovviamente questa cosa non era più una novità, ma la finalità della stampa rimaneva certamente sempre quella. Questa per esempio è una boscaiola tratta come idea dei disegni relativi alla toscaiola che abbiamo visto inizialmente. Questa è un'altra donna di campagna vista addirittura di spalle, anche qua vedete sempre questa idea di realismo del personaggio colto non in posa ma nel suo contrario, e tra l'altro insomma una donna con una posa anche possiamo dire molto positiva, insomma con questo pugno appoggiato sull'anca che ci ricorda un pochino questa donna invece di Lega, questo è Silvestro Lega, un altro dei macchiaioli che lui realizza proprio in quegli anni, negli anni appunto 80. Vedete, Lega rimane comunque più compatto, come abbiamo detto già prima, mentre invece Fattori molto spesso tende a sfaldare un po' di più colori e forme. Questo per esempio è uno dei suoi buoi, ne realizza tanti, qua appunto riprodotti in acquaforte, che ecco, questo è significativo il fatto che come tecnica lui scelga l'acqua forte, perché era forse la tecnica di incisione, di stampa, che permetteva di dare degli effetti, di raggiungere degli effetti quasi pittorici, di grande morbidezza, li vediamo forse ancora più insomma, in queste opere, soprattutto quella di sinistra. Perché? Perché praticamente la lastra metallica nel sistema dell'acqua forte viene incerata e dopo viene incisa con diversi materiali, no? Viene incisa, per cui l'artista riesce a modulare non soltanto appunto l'incisione, cioè incido più o meno profondamente, più o meno estesamente la matrice, ma dopo, una volta incisa questa matrice che precedentemente era stata incerata, veniva immersa nell'acido in modo che l'acido aggredisse il materiale metallico, ovviamente dove erano stati fatti i segni, quindi dove la cera era stata asportata, e lì l'artista poteva ulteriormente regolare l'aggressione della matrice, perché poteva lasciare più o meno la matrice nell'acido in modo che
venisse più o meno aggredita, e di conseguenza si poteva regolare meglio tutto un aspetto anche di pittoricismo quasi della stampa, nel senso che luci ed ombre venivano calibrate, chiaroscuri venivano calibrati molto meglio, e quindi si raggiungeva un effetto quasi disegnativo pittorico, possiamo dire, se visto a distanza. Questo è il covone che abbiamo visto prima, arricchito di un bel bue in primo piano, che naturalmente ci mostra il suo dietro, perché quello è assolutamente indispensabile per dare il senso appunto del realismo appunto della campagna. Ecco il covone. Questo famosissimo, siamo sempre in quegli anni, siamo nell'86, è appunto questa idea anche qua del riposo, no? Questa pausa dal lavoro, per cui ancora una volta il soggetto non solo è un soggetto basso, umile, che mai era stato nei secoli precedenti protagonista di un'opera d'arte, ma addirittura viene colto mentre non sta facendo quello che dovrebbe fare, no? Perché anche nel Settecento abbiamo visto qualcosa, che l'altra volta si rappresentavano le contadine e le contadinelle mentre stavano allegramente, perché era tutto molto idealizzato, no? Lavorando alla campagna, adesso vedendo e cantando, raccoglievano frutti, peli e meli. Invece qui il soggetto viene raffigurato mentre non sta facendo quello che, quindi non possiamo neanche dire: guarda che bel quadretto di genere, mi rappresenta il lavoro del contadino. Arredo la mia camera mettendoci un po' il contadino, il fattro, no? Una raffigurazione dei vari mestieri. No, non è neppure questo. Vuole essere qualcosa che non ha nulla a che fare con l'idealizzazione, ma è una rappresentazione di un soggetto reale. Quindi è un contadino che non sta facendo il contadino, perché si è fermato, ha mollato il suo carro. Siamo addirittura, non vediamo neanche tutta la scena, sembra quasi veramente una ripresa fotografica, no? Un taglio fotografico. L'opera, tra l'altro, l'elemento che dà più colore alla scena, questo carro rosso, in realtà non lo vediamo perché è tagliato fuori, lo intravediamo appena. Al centro ci stanno ovviamente i due buoi, e l'unico che potrebbe essere il protagonista della scena, perché poveretto è l'unico essere umano, no? Di questo quadro, sta sì in primo piano, ma ancora una volta in ombra e in controluce, quindi non possiamo neppure vedere chi è, perché non riusciamo neanche a riconoscerlo, capiamo malapena che è la mamma. E arriviamo agli ultimi anni. Questo è, abbiamo visto il suo autoritratto all'inizio, quello del 1854, questo invece è il suo autoritratto del 1894, quindi sono passati esattamente 40 anni. È lui raffigurato nel suo studio. Nel frattempo lui sposa la seconda moglie, che non è questa, la seconda moglie Marianna, che però muore nel 1903, e poi muore alla fine dell'Ottocento, e nel 1903 sposa la terza moglie Fanny, che è quella che vedete qua sulla destra, rappresentata proprio negli ultimi anni di vita di Fattori. Vedete, lei è rappresentata all'interno dello studio di Fattori, come anche Fattori si rappresenta all'interno del suo studio, con un classico quadro di Fattori dietro, con tanti buoi in mezzo alla campagna. E questa invece è una foto dei primissimi anni del Novecento, non si sa se sia, insomma, comunque l'hanno datata sulla base dei documenti, dovrebbe essere un momento tra il 1901 e il 1903. Lui sta nel suo studio, e vedete che nel suo studio c'è il ritratto della moglie, eccola lì, quello che abbiamo visto poco prima, quindi in fondo magari non riesco a riconoscerlo, ma il quadro in alto è quello della sua terza moglie, quello che abbiamo appena visto di Fanny, e sotto invece un classico paesaggio di Maremma con un carro, il solito carro rosso, al centro della scena, trainato dai buoi, e lui seduto in mezzo alle sue opere. Sono le ultimissime immagini. e sono anche le opere degli ultimi anni proprio di vita di Fattori, che muore nell'agosto del 1908, mentre la moglie Fanny era morta nella primavera di quello stesso anno. Sono i Butteri, cioè sono i Mandriani, ecco, i Mandriani della Maremma, che spingono le loro bestie fino al mare, e che sono i protagonisti della scena. Addirittura qui potremmo dire il soggetto è talmente basso, no? Il Mandriano, forse la figura insomma più umile nella scala sociale insomma, dell'Italia dell'Ottocento, quantomeno uno dei più umili, insomma, il soggetto è talmente basso che lui sembra dirci non c'è neanche bisogno di metterlo in ombra, in controluce, relegato nella parte della scena, anzi quello rappresento quasi come il Garibaldi che avete visto all'inizio sulla sua cavalcatura di profilo, quasi un po' eroico, insomma, come il Garibaldi in tenuta rossa che entra a Palermo, nella città di Palermo, e quasi il cerchio si chiude, no? Abbiamo finito per porre sul cavallo del trionfo, su quello che sarebbe stato in un grande quadro di pittura accademico, il cavallo, il destriero dove sta il trionfatore vittorioso, ci abbiamo messo un Mandriano della Maremma toscana. Insomma, abbiamo veramente rovesciato insomma, tutte quelle che potevano essere le regole di rappresentazione accademica, mentre ovviamente qua di lato un altro Mandriano ci mostra il sedere del suo cavallo. Questo, chi c'era l'altra volta, è una delle poche opere che abbiamo visto di Fattori. Siamo nel 1904, si intitola E ora? Ed è questo povero contadino che si ritrova con il cavallo, che probabilmente è la sua unica risorsa che gli permette di portare avanti il suo lavoro, il cavallo che stramazza il suolo. E questo contadino già curvo di sé ci guarda, insomma, con questi occhi infossati, questa testa chinata, e ci guarda dal basso verso l'alto, no? Quasi ad esprimere tutta la crudezza della vita vera, ecco, quella a cui era interessato Verga, quella a cui era interessato Fattori, quella a cui era interessato Lega e gli altri artisti del realismo francese e italiano dell'Ottocento. È una raffigurazione che, come dicevamo l'altra volta, non ci può non far pensare a quelli che sono gli esiti di un movimento di artisti più giovani, di una generazione o due di questi Macchiaioli, sono gli artisti divisionisti e simbolisti della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento, che sono Segantini, Pellizza da Volpedo e diversi altri. Questo è il famoso quartto stato di Pellizza da Volpedo, datato 1901, che sta a Milano, al Museo del Novecento, in cui chiaramente c'è sì tutto l'aspetto dell'interesse della luce, ma è fortissimo anche l'interesse anche qua sociale, no? Questa attenzione per gli ultimi, per i poveri, con per gli operai, con una connotazione anche fortemente politica, partitica, di stampo socialista, miscolata però appunto questo protagonismo della luce. Vedete, in qualche modo tutta questa poetica dei Macchiaioli è stata in qualche modo raccolta da questi artisti, dai divisionisti della fine dell'Ottocento, con questo pavimento di qua biancastro e le luci, le ombre, scusate, di questi corpi di uomini che vanno verso un futuro, si spera forse migliore, che vengono proiettate a terra, nitidissime da questa luce meridiana, e la figura ovviamente della donna che è presente, no? La condizione femminile, la donna con il grembo e il bambino che va verso l'uomo che invece parte per lo sciopero, insomma, in preda all'ideale. Ovviamente però riconosciamo anche non soltanto quello che i Macchiaioli hanno dato a questi artisti più giovani, ma anche l'innovazione che questi giovani, più giovani artisti hanno apportato, perché chiaramente qui abbiamo tutta la protagonismo della luce, dei soggetti sociali che già i Macchiaioli avevano navigato, ma c'è anche quell'aspetto di scomposizione invece ottica della luce che certamente i divisionisti italiani alla fine dell'Ottocento avevano imparato
nel frattempo da un altro movimento che si era sviluppato in Francia, che era quello ovviamente degli impressionisti, perché nel frattempo, mentre Fattori non arriva mai a scomporre così il colore, invece questi artisti, qui adesso con la foto proiettata da distante non potete vedere, ma chiaramente se ci si avvicina ai quadri originali si vede che è tutto realizzato a puntini, per parlarci in termini molto chiari, il famoso puntinismo, quantilismo, divisionismo che va in Francia, pensate Seurat, Signac, e che anche in Italia ha questa, questa versione, però fortemente interessata a qualcosa che in realtà agli impressionisti interessava molto poco, cioè gli aspetti sociali c'erano, ci sono, pensate al legato, le ballerine o con le stiratrici, i taglievaux con gli uccidatori di Parquet, però qui in Pellizza da Volpedo questo aspetto sociale è molto molto più accentuato. Non era così accentuato, ma c'è comunque in altri artisti, come per esempio appunto Segantini. Questo Segantini degli anni '80 ed è appunto il traghetto dell'Ave Maria. Queste pecore, ecco, questi elementi qua, questa maternità, questa donna che guarda il fiume assieme alle pecore, mentre un campanile in fondo diffonde appunto il suono delle campane che richiamano la preghiera dell'Angelus, ovviamente qua protagonista però per Segantini, che oltre ad essere un divisionista è anche molto più fortemente simbolista di quanto non lo fosse Pellizza da Volpedo, ecco qua protagonista è veramente la luce, ecco una luce che certamente deve molto a Fattori Macchiaioli. Guardate quel pelo delle pecore che ha sopra questo strato, sembra quasi uno strato di luce rancrumata, no? Che quasi arriva ad aggredire anche quale forme. Anche qui possiamo parlare di solidità di corpi sotto la luce del sole, anche se però gli effetti atmosferici sono molto più, se vogliamo, raffinati, artefatti, con questa limpidezza dell'acqua, eccetera, eccetera, che ci fanno molto più pensare alla pittura ottica che nel frattempo appunto avevano diffuso gli impressionisti. E questo invece è un Segantini degli ultimi anni, perché Segantini muore giovane, in realtà lui nasce negli anni 60 e muore nel 1907, quindi muore un anno prima del più anziano Macchiaiolo invece Fattori. Le ultime due immagini che vi mostro sono questi pascoli del 1907 del divisionista Segantini e poi il Pio Bove del 1904 che è esposto in mostra, appunto con cui concludiamo, di Giovanni Fattori. È evidente che qua Segantini è arrivato veramente ad un, in qualche modo, la ricerca luminosa che nei Macchiaioli e in Fattori in particolar modo rimane il principale, il primo assoluto obiettivo dal punto di vista tecnico. Possiamo dire che in Segantini invece diciamo viene superato dalla ricerca soprattutto sulla divisione del colore. Ecco, quest'opera è un'opera soprattutto divisionista, credo che anche i primi delle prime file oltre a me riescano a vedere come tutta quest'opera sia concepita per sottilissime pennellate, sottilissimi tratteggi di colori diversi, bianco, giallo, eccetera, affiancati l'uno all'altro secondo l'idea impressionista e post-impressionista, a vista a distanza poi il nostro cervello, ecco, ricompone le forme e fa quel lavoro che il pittore non ha fatto sulla tavola, cioè di miscolare i colori tra di loro. Invece, e qui vediamo l'ultima opera, una delle ultime opere di Giovanni Fattori, in Giovanni Fattori questo aspetto di un divisionismo del colore che arriva quasi a disgregare le forme, perché c'è quasi una disgregazione della forma, non c'è, non arriva tanto appunto. Cioè in Fattori le forme comunque resistono. Possiamo dire che questa solidità di corpi sotto la luce del sole è stata una battaglia che in qualche modo non si è ultimata, cioè non ha vinto la luce e non hanno vinto i corpi, è una battaglia eterna, mentre invece nei divisionisti e anche negli impressionisti più maturi in qualche modo la luce vince, alla fine la luce arriva ad aggredire così tanto le forme da disintegrarle, da distruggerle quasi, mentre invece in Fattori il corpo sottostante resiste in modo che la luce si possa ancora raggrumare
su di esso. E questa, possiamo dire, la parabola quindi di un artista che abbiamo visto innovare moltissimo la pittura, soprattutto italiana, a partire da suggestioni francesi, della pittura realista francese, ma con una autonomia che solo i grandi geni possono avere, e un artista che dopo aver innovato profondamente la pittura italiana, soprattutto negli anni 60 e 70 dell'Ottocento, procede nella sua ricerca ma rimanendo fedele al solco di quella ricerca sulla luce e sui temi sociali che, dai quali aveva iniziato. Ecco, non è certo Giovanni Fattori una banderuola, insomma, che si lascia sospingere da ogni vento e che si adatta, appunto, alle mode del momento, ma è stato veramente un pittore artisticamente coerente. E con il Pio Bove, che in qualche modo traduce quasi in pittura la famosa poesia di Carducci del 1887, io vi lascio, vi ringrazio e vi auguro una buona serata.